Ecco, cerchiamo di capire le cose che sono quelle che ci servono, scusate i colpi di tosse, che ci nutrono. Ci nutrono. Io dovete sapere che i culti come funzionano? Cioè, non è che uno impara la lezione di storia e poi viene qua e la racconta, capisci? Se il Signore non mi nutre, io non posso farci niente, capisci? Se tu, non so, vai a fare la spesa al supermercato, capito? Però non c'è niente perché non è stato rifornito, e te ne torni a casa vuoto. Quindi per questo fatto voi dovete pregare sempre e in continuazione. Come avete visto, fino ad oggi non è mai mancato niente, anzi abbiamo visto che i culti vanno sempre più raffinandosi e stanno diventando qualcosa veramente. Non è che prima non lo siano stati, sono sempre stati. Il Signore ci fa fare il nostro percorso. Sapete, quando uno si avvicina poi comincia a gustare le promesse di Dio perché le capisce. Altrimenti quando prima non si capiscono queste cose diventano ancora un qualcosa di fumoso, perché probabilmente non abbiamo capito qual è il senso della nostra fede. E forse più che questo dobbiamo capire chi è il nostro Dio. Ecco, questa non c'è una bella domanda. Già una bella domanda. Perché noi veniamo qua, preghiamo, cantiamo, chiediamo, ma non lo vediamo, Signore. Non lo vediamo. Isaia dice, eppure tu sei un Dio che ti nascondi. E noi vorremmo andare anche un po' più a fondo e capire un attimino meglio. Allora io vorrei leggere, o facciamo leggere qualcuno, i primi 7 versetti della lettera agli Ebrei, pagina 1201. Facciamo leggere chi vuole. Nel capitolo 11, 1201, i primi 7 versetti, Ebrei.
Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola, i mondi, scusate, sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio arrestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per fede Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con più timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede.
Qui centriamo due o tre, vabbè che è tutto importantissimo, però centriamo due o tre versetti. Allora dicevamo prima che noi non vediamo Dio. E quando diciamo però, ho visto un'automobile, siamo certi che c'è il costruttore, per forza. Non c'è storia. E qua ci sta dicendo il primo versetto, ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E poi dice ancora, per fede comprendiamo che i mondi, cioè l'universo, tutto ciò che esiste, compresa la nostra terra, sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Ah, Signore, quando tu dici nella tua parola che Dio creò i cieli e la terra dal nulla, perché noi non abbiamo il senso della realtà di quello che è il Signore. Per questo non cerchiamo di percepire com'è il Signore, chi è, anche se facciamo molta fatica, sicuramente abbiamo qualche piccola, ci rimane qualche piccola, si fa per dire, lacuna. Nel versetto 7 dice una cosa importante anche, dice che Noè è divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, capisci? Con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. E adesso andiamo a vedere in Genesi, al capitolo 6, i versetti dall'11 al 22. Chi è che vuole gentilmente leggere? All'11 al 22.
Or la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spannala di pece di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai l'arca una finestra in alto e le darai una dimensione di un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani. Uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere vivente, in cui è alito di vita, tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli, con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Due di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato.
Ecco, poi andiamo in Luca, capitolo 17, leggiamo dal 22 al 30. Chi vuole? Capitolo 17.
Disse pure ai suoi discepoli: verranno giorni che desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo e non lo vedrete, e vi si dirà: eccolo là o eccolo qui, non andate e non li seguite, perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca, e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente, come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato.
Ok, grazie. Abbiamo letto due realtà, che una è quella degli ebrei, che è una realtà assolutamente spirituale, ci parla di una realtà spirituale, dicendoci, vedete fratelli, la fede è certezza di cose che non si vedono, che si sperano, e di realtà che non si vedono. E poi dice un'altra cosa importante, a supporto della fede, dice, per fede comprendiamo che i mondi sono stati creati alla parola di Dio, no? Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, cioè, ecco. E quindi ci sono due modi diversi, cioè quello che abbiamo letto che avveniva ai tempi di Noè, che il Signore preannuncia avverrà alla fine dei tempi, cioè come i tempi di Noè, che il problema non è se si mangiava e si beveva, ma perché tutta la vita era che si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, e si faceva tutto, si costruiva, si facevano tutti i progetti di ogni genere, capito? E questa è una realtà senza Dio. Dici, ma allora non devo fare più progetti? No, tu, il primo tuo progetto è la fede, l'abbiamo visto nel culto di domenica scorsa, cioè è la salvezza il primo progetto. Dopodiché il Signore ti benedica, ti dà tutto quello che tu necessiti, e questa è una garanzia che il Signore ci dà. Quindi le domande sono, vedete, ci sono due realtà che apparentemente sembrano in contrasto, no, ma sono in contrasto, non è che lo sembrano. Allora la domanda è questa, cari fratelli e sorelle. Perché vivo? Ah, bella domanda. Perché vivo? E per chi vivo? Perché e per chi? Questa è una domanda cruciale, sapete? Una domanda molto importante. Una domanda fisica, chiamiamola così, se si può dire, per... Perché e per chi vivo? È una domanda che cambia completamente il nostro punto di vista, cioè il nostro modo di vedere, sia nella vita quotidiana, sia nella fede. Cambia completamente il nostro, cioè cambia il nostro stato. Ecco perché quando uno diventa credente assume una realtà diversa, non negativa. Grazie a Dio, una realtà molto positiva. Molto positivo, continuo a ripeterlo. Nella vita capisco per chi vivo, devo capire per chi vivo e perché. Cioè nella fede, se io ho questa percezione, cambia e apre un canale privilegiato con la parola del Signore. Cioè un canale, quando io leggo la parola di Dio, è una rivelazione, continua e costante. Non è una cosa che mi rimane oscura. Ovvio, se il Signore non mi rivela io non so niente. Però nelle cose che mi servono il Signore mi rivela. Ed è questo molto importante. Per me, non dico per me, dico per me credente, no? Allora nella vita capisco questo. Quindi diventa molto importante questo atteggiamento, capire perché vivo. Perché vivo? E qui cioè, ci distrugge tutti i nostri progetti. Perché uno dice, perché vivo? Accidenti. Perché devo andare a fare la spesa, perché devo fare, per questo che vivo, per tutti i progetti, cioè, le mie cose che mi affannano tutti i giorni, sono le cose che devo fare, per quello vivo?
No.
Ecco che c'è il contrasto, sostanzialmente, non c'è relazione tra le due cose. Io so che devo vivere, ma le sono per cosa? Per chi devo vivere? Allora se so per chi devo vivere anche, allora le cose nella vita cambiano completamente. Allora, se queste due realtà non sono comprese, compiute in me, io vivo una vita e quella della fede che non sono sufficienti. Perché l'abbiamo detto tante volte, cari fratelli, continuiamo a ripetere, non è che venendo qua siamo sufficienti. Sufficiente tu sei quando acquisisci personalmente questa realtà spirituale dentro di te. E allora avviene la rivelazione che il Signore ti dà. Già, voi veramente credete che questa vita sia stata fatta per i nostri scopi? Oh, come sono distrutto adesso da questa cosa. I miei scopi vengono meno. Domani mattina devo fare sta roba qua, è una cosa che non posso farne a meno. E invece non è così. Vedete? E questa vita non è fatta per i nostri scopi. Cioè di cui, ai quali noi diamo la primaria importanza, no? Mangiamo, beviamo, ci sposiamo, facciamo tutto, siamo affannati da queste cose. Come i tempi di Noè. Come i tempi di Noè, né più e né meno. Questo è il mio modo di essere. Allora, per capire bene il Vangelo, che significa buona notizia, questa è una buona notizia, per un essere mortale, che cosa volete che sia? Una cattiva notizia? È per quello che è una buona notizia. È una buona notizia perché è l'unica che ci salva. Dall'ira a venire, e non soltanto, ma ci salva tutto ciò che sarà distrutto. Per una nuova realtà, che Dio si è benedetto. E allora, per capire bene il Vangelo, hai bisogno dello spirito. Di quale spirito? Dello spirito dei martiri. Quello di Paolo, di Stefano, di Pietro, di Giacomo, di Giovanni, di tutti coloro che hanno creduto. Vedete che quando scrivono hanno tutti lo stesso spirito. E sembra che scrivano delle cose che a noi sono incomprensibili. Quando io comincio ad entrare, sono affascinato dalla fede, il primo approccio, eccetera, eccetera. Quando leggo queste cose, dice, ma che sono dei marziani questi qua? Sono dei marziani questi che parlano. Parlano da un altro pianeta, capisci? Ma invece, quando io ho capito perché il Signore me le fa capire, perché ho ottenuto questa fede, allora riesco a capire cosa stanno dicendo questi grandi servitori del Signore. Allora riesco a capire cosa stanno dicendo, perché è la mia lingua, capisci? Parliamo la stessa lingua. Capisci? Non parlano un'altra lingua, parlano la mia lingua. Se parlano la mia lingua, e allora io capisco cosa dicono, perché se uno mi parla in cinese, io non lo capisco, oppure capisco qualche parola, non so che cosa dice. Capite? Questo è importante. Questo è molto importante. Allora se noi abbiamo questo spirito qua, lo spirito dei profeti, allora noi capiamo quando leggiamo la parola del Signore, perché il Signore ci rivela, come rivelò a loro, per rivelazione rivela a noi, e capiamo cosa stiamo leggendo. E il Signore ci fa capire queste realtà, che sono assolutamente straordinarie, che sono assolutamente meravigliose, che vanno al di là del nostro quotidiano, di fare la spesa, gli affanni, non ho steso i panni, e tutte queste cose qua. È vero, bisognerà fare anche quelle cose lì, perché altrimenti moriamo nella sporcizia, no? Però non sono la primaria cosa. Ecco, la primaria cosa è questa: se noi siamo riusciti ad avere questo spirito, se il Signore ci ha dotati di questo, e se non ci ha ancora dotati, se non riusciamo a capire questa lingua che viene parlata, non le lingue strane che poi non si capisce niente, se non ci deve essere interprete, però questa lingua è qua, è una lingua, se noi capiamo questa lingua dei profeti, che è una lingua spirituale, cari fratelli e sorelle, questo ci fa capire che cosa il Signore ci vuole dire, ci fa capire quanto loro l'avevano conosciuto personalmente. Ecco, quanto noi lo abbiamo conosciuto personalmente, oppure io mi approccio ma non riesco a capire che cosa dicono questi servitori del Signore. Eppure tutti hanno scritto per lo stesso Spirito, lo Spirito Santo. Ecco perché la parola di Dio, cari fratelli e sorelle, è superiore a qualsiasi parola e libro umano. Perché non la capisce il mondo? Perché è una lingua superiore, che va al di là. e che parla allo spirito dell'uomo, non parla alla mente, parla allo spirito dell'uomo. Allora, perché vivo? Perché? E questa è la domanda. Vivo per capire queste cose. Il Signore quando ci chiama a questo. Perché lo spirito che ha dato loro, lo dà a tutti i credenti. No, fermi, fermi, tutti i credenti. Non significa tutti quelli che si dichiarano credenti, che seguono un'assemblea, capisci? Che saltano e che scassano i microfoni e tutto il resto. Non significa questo. Ecco. Lo Spirito di Dio. Il Signore lo dà a tutti e vuole perché tutti siamo uno, come dice Gesù, con quelli che già ci hanno preceduto e che ci stanno aspettando. Perché il tempo è terminato, nel momento che sono morti, non sono morti, perché il tempo, abbiamo detto mille volte, esiste soltanto per noi, perché se tu muori, chiudi gli occhi, sei già vivo, cioè sei già davanti alla presenza del Signore. Non so se è chiaro il concetto, perché e chi di noi ha avuto qualche piccolo intervento o grande chirurgico sa benissimo che non si è manco accorto, da un attimo all'altro dice, ma com'è possibile? Mi sono svegliato... Ma dice, ma mi avete addormentato un secondo fa, com'è possibile? Ma manco un secondo, perché mi sono già svegliato. Capisci? È la stessa cosa. Quindi ci troviamo davanti alla presenza del Signore, cari fratelli e sorelle. Allora, Dio è spirito. Dio è spirito. E questo che dobbiamo metterci in mente. Non pensiamo a qualcuno che ha cominciato col cacciavite, oppure a mettere le mani e fare... No, Dio è spirito. È una realtà completamente diversa da quella che noi immaginiamo. O tante volte preghiamo ma non riusciamo a immaginare niente. Eppure Paolo dice, in noi, in lui, viviamo, ci muoviamo e siamo. Vuol dire che Dio è dentro, fuori e da ogni ha una realtà completamente diversa dalla nostra. È per questo motivo che sta scritto che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Non c'è un altro modo. Non c'è un altro modo, né con le discussioni, né con le pretese di aver ragione, né con i messaggini intelligenti o stupidi, quelli che siano. Non è questo. Noi onoriamo il Signore con il nostro spirito. Se è lo spirito dei profeti. Diversamente sono tutte stupidità alle quali ci portano le perdite di tempo interminabili. Fate le vostre scelte nella vita. Sapete quando si è al mercato? Prego signora, si accomodi, compri questo o compri l'altro. Ecco, compra da me, dice il Signore Gesù, dell'acqua della vita, del collirio che tu possa ungerti gli occhi e vedere. Questa è la differenza. Dio è spirito. E c'è scritto che i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità. Cioè, lo spirito e la verità. È indiscutibile questa cosa. Allora, se lo Spirito Santo vive in noi... allora ci rivelerà le cose che la mente umana non può comprendere. La mente umana però. Ma lo spirito dei profeti sì, capisci? È lo spirito che ha dato a tutti coloro che lo hanno accettato nella loro vita, che non è quella di, l'ho detto tante volte, fare la preghierina. Poi la preghiera va benissimo, perché c'è scritto molto può la preghiera del giusto. Molto può la preghiera del giusto. Non possiamo pregare anche in 500, se il Signore ci ritiene iniqui, prega da oggi all'eternità, non ritiene un fico. È chiaro il concetto? Allora ci rivelerà le cose che la mente umana non può comprendere. Allora gli intelligenti del mondo che cosa ci dicono, cari fratelli e sorelle? Quando gli parlate, non ci parliamo. Sì, ma allora Dio chi l'ha fatto? Dio chi l'ha fatto? Perché però Dio chi l'ha fatto? Ci dicono quello. Poveri disgraziati. E lo capisco. Perché se tu non hai lo spirito dei profeti, questo non lo puoi capire. E quindi il loro ragionamento fila. Ma è nata prima la gallina o l'uovo? O l'uovo e la gallina? No? Capisci? E resteranno sempre lì, senza una risposta. Allora, dici, chi ha fatto Dio? Poveri disgraziati, che ragionano solo con la mente materiale. Vedete cosa la diversità è questa? Che cosa, come ragionano? A un certo punto il peso specifico, cioè il peso specifico che è una cosa importante, le formule chimiche che sono un'altra cosa molto importante, e anche tutti i ragionamenti che sono semplicemente puerili. Chi ha fatto Dio allora? Cioè, come ha fatto a farsi da solo? Cari fratelli e sorelle, Dio è spirito. Sapete cos'è lo spirito? No, non lo sappiamo. Perché noi viviamo, ci viviamo e siamo. Lo spirito è vita, dice la scrittura. Lo spirito è vita. Lo spirito eterno che vive da sempre. Capite? È in Lui, è nell'Eterno, che ha creato ogni cosa, ha creato i colori, ha creato le forme, ma soprattutto ha creato la vita, perché anch'io, che sono un artista, creo le forme, e le creo, si fa per dire, no? Ma questa è la differenza, ma non hanno vita, non possono avere vita, perché la vita appartiene soltanto a questo spirito. A questo spirito, senza lo spirito. C'è scritto che quando uno muore lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Cioè in questo caso c'è la differenza tra lo spirito vitale, cioè quello che anima ogni cosa, e lo Spirito Santo, che è ancora un'altra cosa. Non so se è difficile. E allora cosa diciamo? Come è diverso? Perché? Perché lo spirito di Dio è la realtà, è una realtà spirituale per noi che la conosciamo. Quindi, la domanda, senza di Lui, non è, l'affermazione è che senza di Lui non c'è vita, zero, cioè zero, come una foglia morta, punto. Quando è viva, lì capisci che c'è qualcosa che la tiene in vita. Quindi, perché vivi e per chi? Ecco, la domanda forte, se volete. Sembra una domandina semplice. Per chi vivi? Per chi? Per andare a... per il sentito dire, gli amici pensano questo di me, quello pensa l'altro. Cioè, ma vivi per quello? No. No, no, lasciati liberare dal Signore. Vivi sereno e tranquillo. Lascia perdere ciò che pensa il mondo, ciò che pensano gli altri. Lasciali. Se tu hai questa ricchezza dentro di te, nessuno può scuoterti e nessuno può farla venire meno. Allora, questo è perché vivo. Spesso, cari fratelli e sorelle, mi tocca. Come credente mi tocca e come credente ci tocca combattere. Altro che sedersi addormentati, capisci? E che tutto va bene. Non è vero niente che tutto va bene. Va bene solo se hai lo spirito del Signore. Dici, come fai a saperlo? Tu lo sai. E chi ti ha detto che questa è parola di Dio? La parola di Dio che te lo afferma. Allora, spesso mi tocca combattere contro pensieri carnali che non hanno niente a che vedere con quello che il Signore ci chiede. Capisci? Sono divise le cose. Le cose della mente, che è lo spirito carnale, è una cosa. La realtà spirituale è assolutamente un'altra, per quello non ci capiamo tante volte, perché c'è proprio niente da capire. Cosa volete che ci sia da capire? Nella rivelazione dello spirito è una cosa, l'altra è un'altra. Di cosa ragioniamo? Di patate fritte. E in continuazione, se chiediamo su una cosa, ci sono 50 opinioni diverse, ma la parola di Dio è una, e la volontà di Dio è una, e la sua rivelazione è una, non è 2, 3, 4, 5. Non è come quando è successo, dice Anania, lo spirito, vi ricordate Anania e Geremia? Dice lo spirito del Signore ha parlato per mezzo mio. Hai capito? Gli ha tirato pure una botta in testa a Geremia. Capisci? Lo ha colpito. Per dire tu stai zitto. E invece no, il Signore ha parlato per spirito di Geremia, non di Anania. E Geremia gli ha detto tranquillo, tu dopo un anno sarai morto. E così è successo. Cos'è successo? Allora, che vogliamo dire, cari fratelli e sorelle? I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Giuda dice che noi dobbiamo combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Parlavamo delle distanze impossibili l'altra settimana, che sono impossibili alla comprensione umana. Abbiamo fatto un esempio di qualche piccola, si fa per dire, no? Abbiamo visto che stelle sono grandi quanto tutto il nostro sistema solare, ma sono difficili la nostra comprensione. Queste sono difficili. Immaginate tutto l'universo, cioè una cosa che noi non possiamo comprendere. I cieli dei cieli. Allora chi l'ha fatto? E dov'è Dio? Dio è ovunque, perché è spirito, è diverso da quello che noi vediamo, dalla materia, dalla luce. C'è scritto che per lui sia la luce, che il buio sono la stessa cosa. E come una cosa, come è possibile? Ecco, vedete la differenza? Per noi la luce è una cosa, il buio è un'altra. Per Dio sono la stessa cosa, non ci sono limiti. Non ci sono limiti, questo ci dice. E quindi alla mente umana sfugge in continuo che c'è una grande differenza tra sostanza e spirito. La sostanza è questa. Lo spirito è la vita. Lo spirito dà creazione, che crea le cose, che stabilisce ogni cosa, che stabilisce le forme, nella perfezione eterna, ma è così, non può essere diversamente. Per chi crede, lampante come più lampante è la luce del sole. E allora questa è la differenza tra sostanza e spirito. La prima, le sostanze, è stata creata. La seconda, che è Dio, è increata. Non l'ha creato nessuno, Dio. Vaglielo a spiegare a questi scienziati. Dio non l'ha creato nessuno. Dio è eterno. È una realtà. È una realtà. Perché vivi? Perché? Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Puntino interrogativo. Quali sono, cari fratelli e sorelle? Le rughe? L'insalata che hai nell'orto? Che ti nutre? I tuoi progetti? La chiusura delle tue palpebre? Definitivamente? Questi sono i tuoi progetti? Allora se sono questi, sparati un colpo, fai prima. No? Se avete creduto in Cristo soltanto per questa vita, c'è scritto che siete tra i più disperati tra gli uomini, tra i più miserabili, dice l'Apostolo Paolo. Se noi perdiamo di vista la realtà dello Spirito di Dio che vive e dà vita ovunque ad ogni cosa, allora stiamo vivendo una fede parziale. Sapete cosa vive la fede parziale? Più o meno, mi accontento, più o meno accontento. Ma vuol dire che tu sei una vergine senza l'olio nella lampada, vuol dire semplicemente quello. E allora stiamo avendo una fede del genere senza una rivelazione, senza la rivelazione del Signore. Perché se noi o abbiamo lo spirito dei profeti o non ce l'abbiamo. Anche se ovviamente loro hanno avuto un altro servizio, hanno fatto altre cose, sono scritti qui in questa parola immortale. Punto. Ma il Signore ci ha detto che anche noi saremmo andati avanti, avremmo fatto le cose, ci ha fatto le promesse che non vengono meno. E allora ci stiamo preoccupando forse di troppe cose inutili che ci animano, che ci ansimano. Come farò a fare sta cosa? Ma tu non puoi fare un capello né bianco né nero, rassegnati! Rassegnati, credi in Dio per favore, credi nel Signore! Quanto è duro! Già, come ai tempi di Noè, di Lot, degli israeliti, il vizietto è sempre lo stesso. Sapete, avevano un vizietto. Ma che vizietto? Siamo stati chiamati da Dio, ma non vogliamo andare. Siamo stati chiamati, ma non vogliamo andare. Ma come? Non vogliamo andare. La terra promessa è troppo lontana. È troppo lontana. È tutto sommato. la nostra casseruola è piena di carne. E quindi, oh, che ci vado a fare? Perché devo preoccuparmi della terra promessa? Perché? Sto bene dove sto, capisci? Anzi, se faccio qualche passo verso la fede, allora poi mi lamento e dico, ma forse stavo meglio quando mangiavo nella casseruola, la carne, quello che hanno fatto. E il Signore gli ha detto, vabbè, adesso vi faccio ingozzare. Ve la ricordate la storia delle quaglie, no? Ecco, vi faccio ingozzare, ingozzatevi pure di carne. E morirete soffocati da questo, morirete soffocati dalla carne. Allora, adesso anche noi siamo ai piedi di un grande deserto e non sappiamo neppure dove stiamo andando. Ma a me dove stiamo andando, dove sta andando questo mondo? Non me ne può importare di meno, cari fratelli e sorelle. Che mi importa dove sta andando sto mondo? Che mi importa? Ma che mi importa se io ho creduto veramente, se ho lo spirito dei profeti, se sono in comunione con loro, se il Signore mi rivela attraverso la sua parola, che cosa mi importa di dove va il mondo? Ma cosa mi importa che trasmissioni danno alla televisione queste cose qua? Ma che mi importa? Ma non mi importa di niente. Perché mi importa della ricchezza grande, di tutta questa ricchezza che il Signore fa profonde in continuazione nella mia vita. Anche nelle nostre difficoltà quotidiane, cari fratelli e sorelle. Perché non significa che aver fede, non significa non avere delle difficoltà. Il Signore ha detto che ogni giorno ci saranno le tribolazioni, per ognuno. Io vedete, adesso c'è un po' di tosse, un altro avrà qualche cos'altro, ma non importa, no? Non importa, questa è la cosa importante. Vedi, dice apposto. Cosa ci importa, cari fratelli e sorelle? Questo è importante. Noè, vedete, comunque credette a Dio, e fu predicatore di giustizia. Capisci? Chi crede a Dio in questo modo diventa un predicatore di giustizia. Non importa se viene a predicare qua o va a predicare là. Quando parli con gli altri, tu sei un predicatore di giustizia. Sei lo spirito dei profeti. Che non è una cosa così difficile. Se tu credi, ti sottometti a Dio, fai tutta la palestra che devi fare, botte, tutto quello che è necessario per far diventare un ottimo soldato, un ottimo guerriero nella fede, capisci? Adesso sei pronto, capisci? E adesso puoi andare. Allora cosa significa? Che tu con la tua predicazione condanni il mondo. Allora quando parli, cercano di scappare da tutte le parti, cari fratelli e sorelle. Perché? Perché noi per loro cosa siamo? Siamo odore di morte. Invece, capisci, per quelli che sono sulla via della salvezza, siamo di vita. E quindi, Noè fu predicatore di giustizia. Molti diranno, sì, ma anch'io credo. Certo, c'è scritto che anche il diavolo crede e trema, ma Noè fu ubbidiente perché costruì l'arca per lui e per la sua famiglia e Dio lo salvò. Caro fratello e sorella, tu stai costruendo l'arca per la tua famiglia? Questo è importante. Ogni giorno si costruisce l'arca per la propria famiglia. Sapete, non era un compito proprio da poco, no? Creare una struttura così grande. Era da solo, non so se c'era qualcuno che lo aiutava, sicuramente qualcuno l'avrà aiutato, i figli, non lo so, io non ho idea, non lo posso dire perché non c'ero. Però è stata un'opera imponente. Come imponente l'opera della nostra fede, è imponente l'opera della nostra fede. È una cosa della quale, sapete, è importante costruirla bene, capito? Ecco perché dobbiamo opporci quando qualcuno ci dice no, ma questa può stare anche così. Questo asse può stare anche così. No, non può stare così, perché il Signore ha detto che non deve stare così. Il Signore ha detto in un'altra maniera. Il Signore ha detto, io devo obbedire al Signore. Come pensi tu che deve stare quest'asse? Non mi sta bene, perché qua sta scritto così. È tanto difficile questo? Ecco perché qualcuno dice giustamente che il mondo è entrato nella Chiesa e quindi nella Chiesa è entrato di tutto, è il contrario di tutto, cari fratelli e sorelle. Ognuno fa rivendicazioni sindacali, fa di ogni genere. Dio benedica tutti. Però non sono responsabile io se ho messo l'asse sbagliato. Il Signore mi ha detto di metterlo in quel modo. E io questo farò. La fede, cari fratelli e sorelle, deve essere operante. Operante. Cioè non deve essere solo uditore, ma anche facitore. Allora, come Noè che fu ubbidiente, costruì l'arca per lui e per la sua famiglia. La fede deve essere operante. L'arca venne costruita, come dicevamo, giorno dopo giorno, secondo gli ordini impartiti da Dio. Immaginate appunto, come dicevo, che Noè avesse cominciato a dire, ma no, ma forse, ma non è meglio che questo piano qua lo facciamo un po' più in là? Cioè, ma vi rendete conto? Ma di che cavolo di fede? Ma chi vi ha ammaliati? Chi vi ha ammaliati? Ma è così difficile? Non è difficile, è difficile perché siete difficili voi che non volete obbedire alla parola di Dio. Allora, lo Spirito Santo di Dio è meraviglioso invece. Dio parla a noi giusto per quel che ci basta. Perché c'è scritto il vostro parlare sia sì sì e no no. Spirito Santo è separato da tutto il resto. Spirito, sapete cosa significa? È una cosa che è immateriale. Non ha materia, è immateriale. Santo è separato, per forza. Viene ad abitare nel credente nel momento che ha comunione con il Padre. Viene ad abitare il credente per questo motivo. E per questo c'è scritto il Signore ci dà la caparra dello Spirito e Gesù ci promette che cosa? Che egli sarà con noi tutti i giorni, fino alla fine dei tempi, e ci guiderà in tutta la verità. E io gli credo. E i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Egli è il creatore di ogni cosa, ma è spirito. Ecco perché chi pensa che qualcuno ha creato con le mani, ha messo... Io non lo so, come se lo so che il Signore ha fatto tutto contemporaneamente nella sua meravigliosa e imperscrutabile intelligenza, il resto io non lo so. Allora, perché vivi? Quali sono i tuoi veri interessi? Quali sono i tuoi problemi? Cosa c'è scritto? Camminate per lo Spirito e non morirete affatto. Allora, comprendiamo bene adesso che cosa significa, che cosa ci vuol dire in ebrei quando dice che i mondi sono stati creati dalla parola di Dio, non da cose apparenti, cioè non da cose materiali. E quindi il Signore ha portato alla luce la materia. La prima cosa ha fatto la luce e poi tutto il resto. Che possiamo dire? Niente, che il Signore è meraviglioso in ogni cosa. Perché vivo? Per la fede, perché la fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Io a questo credo. La fede, c'è scritto, è dimostrazione di cose che non si vedono. Questa è la mia fede, così come sono certo della mia salvezza. E questo è quello che mi dà la forza. Perché so da chi sono stato chiamato e perché sono stato chiamato. E sono felice di questo perché questa mia salvezza va al di là di ogni immaginazione, perché né morte né vita né potestà, che significa potenze, nessuna cosa mi potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Punto. E chi lo potrà fare? La morte. Cos'è la morte davanti a Dio? Ma Dio è il Dio dei morti o dei viventi? Dei viventi, amen. Allora, Giobbe, cari fratelli e sorelle, era certo che dopo la sua morte... cioè morte significa aspetto provvisorio e temporale, avrebbe visto Dio a lui favorevole. Giobbe, stiamo parlando adesso, è uno dei primi libri della Bibbia, non sappiamo neanche, eppure è parola di Dio. E questo è per questo che io vivo, ed è per questo che noi dobbiamo vivere, perché crediamo in questo Dio che è vero spirito, e che è l'essenza della vita, e crediamo in tutte le sue promesse che sono certezza e verità, nell'attesa del suo regno che è imminente. Sia il suo nome benedetto di eternità in eternità, e possiamo dire: Signore, noi ti vogliamo ubbidirti e ti adoriamo per quello che tu sei. Amen.
Amen. Amen.